Reflex, notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontri in Blu. L'editoriale a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno. La trasmissione di oggi io la voglio dedicare fondamentalmente a un articolo scritto da Don Ottorino. Cosimi, il nostro Deus ex machina, il nostro fondatore, la nostra guida, la nostra luce, e poi basta perché sennò mi licenzia, riguardo a un episodio che è successo a Roma, denunciato da Repubblica il 23 gennaio, e praticamente si tratta di una fotografia e di un articolo riguardante il luogo in cui è avvenuto questo, in cui è stato messo questo biglietto, praticamente la parrocchia di Sant'Eustachio nel centro di Roma, in cui è parroco Don Pietro Sigurani. Il biglietto anonimo cosa dice? La chiesa è la casa del Signore e non dei poveri. Risponderai a Dio dei sacrilegi e profanazioni compiuti in questa chiesa. E Don Ottorino, non attraverso Repubblica purtroppo, ma solo attraverso Valdichiana Oggi, che però per noi è molto importante, anche perché il direttore è un nostro ottimo collaboratore, quindi Don Ottorino risponde a questa offesa, a questo biglietto anonimo, vigliacco. Dice, ma può essere la casa del Signore anche quella dei poveri? E si domanda, in pratica, rispondendo a quell'elemento che ha scritto anonimamente, questa che voleva essere un'offesa, e rispondendo un po' alla domanda, ma la chiesa è di Dio o è dei poveri? E allora Don Ottorino risponde molto serenamente, veramente in maniera molto seria, molto esaustiva anche, con tutti i riferimenti anche alle letture dalla Bibbia in poi, siccome poi la Chiesa cattolica è cattolica e cristiana perché c'è stato Cristo, diciamo, si è dedicata alla lettura del Vangelo e alla messa in opera del Vangelo, quindi senza questo tipo di altri problemi, diciamo. Don Ottorino cosa dice? La Chiesa è il luogo dove abita e vive Dio, quindi luogo del sacro. Se vogliamo ricordare delle figure storiche del Vangelo, c'è la questione di Zaccaria che entra nella tenda e esce sordo e muto. Ci sono vari episodi che riguardano appunto la tenda e quindi la casa del Signore. Ma se la casa del Signore è un luogo sacro in cui entra solo il sacerdote, e nelle chiese ortodosse, badate bene, succede ancora così, perché la cosiddetta iconostasi protegge il sacerdote nel momento in cui c'è la consacrazione, a cui non può assistere il popolo, ma solo i sacerdoti. Ecco, il Vangelo su cui noi ci basiamo è basato sul principio che nel luogo del sacro bisogna anche vederlo come luogo del servizio a chi è nel bisogno. E il Vangelo ha insegnato l'amore verso Dio e l'amore tra gli uomini, attraverso quello per il prossimo, l'amore a Dio verso il prossimo, attraverso il prossimo. La prima citazione ovviamente è quella di chi vede nel prossimo Gesù ha capito tutto della vita, cioè sa cosa deve fare. Perché se non si vede nel fratello che è nel bisogno Cristo che si è dato per noi sulla croce, vuol dire che non ci siamo. E ci sono poi tutti gli esempi che cita Don Ottorino, dalle vedove e ai bambini. Chi fa del male a loro, dice il Vangelo in un certo punto, si è gettato nella Geenna, perché le vedove e i bambini chi sono? Sono i deboli. Non si può fermarsi ai deboli così, una tantum, prendendo quello che è storpio magari o è povero alla fame. E tutti sono deboli quelli che non hanno la possibilità per loro stessi di andare avanti. Poi ci sono le beatitudini, ma per esempio anche il fatto del discorso in cui Gesù dice: ero in carcere e mi avete visitato, ero ammalato e mi siete venuti a trovare, ero affamato e mi avete dato da mangiare. Ecco, questo cos'è se non è riguardo per i poveri, per coloro che hanno meno, perché i poveri sono tutti quelli che hanno meno di noi. E questo io lo voglio dire, sto parlando dall'Africa, lo sapete, ecco, qui questo problema non si pone. Ognuno ha la cura di chi è più debole. Nella grande famiglia è così. Ora lascio un brano di intermezzo e andremo avanti con la seconda parte. Enzo Iannacci, Guarda un po', e il Purtava e scarpe del tennis, che è l'inno dei Barboni, 1964. A dopo.
Qu'est-ce que c'est? Mami veri cunta. Tu me amis. Che randa fa al bagn. Su stradon per andare all'idroscalo, l'era lì e l'amore lo colpì, e il portaviscar del tennis, e il parlava de perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore, e il portaviscar del tennis. E il gavio a due ste buone, l'era il primo meraviglia, perché l'era un barbon. Un bel dì, che l'andrei a parlare, de per lui, l'aveva vista passa, bianca e rossa, che pareva il tricolore, ma per lui lei stava un più di parla, e il portavisca del tennis, e il parlava di perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore, e il portavisca del tennis, e il gavea due ste buone. Era il primo meraviglia, perché l'era un barbon.
Un bel dì, vicino a che possa cammini che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga giù e domanda. Ehi, a me? Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Doscalo lo conosce? Sì, il Doscalo lo conosci, so dove è il Doscalo. Lo accompagno io, il Doscalo, però vedi su camicia una macchina. L'ho mai vista questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. Dove sta Barbone, dove sta la macchina? Macchina non ne ho mai vista. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Doscalo, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene e andare a spasso, questa è la vita del Bersalasso. Allora, la strada per il Doscalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, sono a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, il suo padre di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.
Un piacer che me la sa giochi, che anche a me mi guove il mio grande amore. Prova minima, sente roba de barbo, è il portaviscar del tennis. E parlava de perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. E portaviscar del tennis, e il gamba due ste era il primo meraviglia, perché era un barbo. L'han trovato sotto un bus de carton. Quand guarda, elle pareva nessun. Quand tocca, che pareva che elle dormiva. La sesta, che roba de barbo.
Bene, dopo questa pausa musicale dedicata a questo povero barbone che è stato ritrovato morto sotto un mucchio di cartoni, come succede purtroppo tutti gli inverni in Italia e soprattutto, se vogliamo, da quando si moltiplicano le persone che sono cacciate fuori dai centri di accoglienza e così via. E quindi i poveri aumentano le disperazioni pure. Bene, e riparlavamo appunto di se la casa del Signore è anche quella dei poveri. E Don Ottorino Cosimi, nel suo articolo su Valdichiana Oggi, del 27 gennaio, lo ricordo, deve prendere le difese della Chiesa, ma della Chiesa dei poveri. Ma perché? Perché Don Ottorino... ovviamente, sicuramente da questa parte, come lo siamo un po' tutti noi, non siamo buonisti, siamo solo per una condivisione. E quindi Don Ottorino, riprendendo il suo articolo, dice: Dio non ha bisogno di una casa, come viene scritto e ripetuto nella Bibbia e nelle Sacre Scritture. Dio è dovunque, quindi non ha bisogno di una casa. Quindi quando anche attraverso Gesù, attraverso il discorso delle beatitudini, dice beati coloro che fanno questo, beati coloro che muoiono per la pace, beati coloro che... e così via. Ecco, bisogna guardare questo, come già detto prima, anche ero nudo, mi hanno vestito, ero setato, mi hanno dato da bere. E ciò. Quindi questo è quando si vede nel volto del prossimo il volto di Cristo che sta andando verso il Golgota. San Paolo dice: siamo noi il Tempio di Dio vivente, e lo ripete molte volte questo discorso in diverse lettere, dicendo sempre che noi dobbiamo curare il nostro corpo e fare attenzione che non sia vittima del male, perché deve contenere Dio. Quindi è quella che è l'arca di Zaccaria di cui parlavamo, siamo noi. San Giovanni Crisostomo, come riporta ancora Don Ottorino, dice: il corpo di Cristo ha i poveri e i deboli come sue membra. Ecco, questo poi viene riportato analogamente nelle lettere di San Paolo, che dice: il nostro corpo è unico ma costituito da tante membra, il corpo della Chiesa è unico ma è costituito da tante membra che siamo noi, ma le nostre membra, cioè le membra della Chiesa, sono principalmente i poveri e i deboli, e questo non dovremmo dimenticarlo mai, perché sennò poi finiamo per confondere il sacro e il profano, il Vangelo e il Rosario sventolati con il Vangelo e il Rosario davanti a cui dobbiamo inchinarci e a cui bisogna dare ascolto. Don Ottorino cosa fa? Porta un esempio molto locale, molto personale. Dice: nella chiesa del calcinaio, tenda della presenza, la chiesa del calcinaio ha questa forma che può apparire di tenda, diventa luogo di condivisione del pane e del companatico, dico io, ci aggiungo io, perché quando c'è la raccolta del pane, del riso, degli alimenti da parte dei supermercati locali, dei negozi locali che contribuiscono dando quello che può andare in scadenza, quello che non può essere venduto comunque, ecco, Don Ottorino davanti alla porta del calcinaio, sulla porta del calcinaio, alla fine della messa in cui si è condiviso il pane che rappresenta il corpo di Cristo, ecco, sulla porta della chiesa lui condivide con i poveri quello che appunto è il mangiare che arriva anche dai fornai ma anche dai supermercati della zona. E quindi questo è una divisione, è una condivisione per l'amore, perché mai si deve fare una questione se lo si dà all'interno della chiesa o se lo si dà al di fuori. Questo è veramente assurdo. E poi per concludere Don Ottorino dice, racconta un episodio che gli è successo parecchi anni fa. A Tesè ho dormito tutta la notte in chiesa durante l'adorazione eucaristica, perché fuori il temporale aveva distrutto la tenda fatta dagli uomini. E questo è veramente un bel esempio di come la chiesa diventa accoglienza, perché fuori non si può. Bene, Fabrizio De André, Via della Povertà, una canzone di Bob Dylan, 1974, e poi passeremo ad un altro argomento. A dopo.
Il salone di bellezza è in fondo al vicolo, è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Commissario cieco dietro la stazione per un indizio ti legge la sfortuna, e le forze dell'ordine irrequiete cercano qualcosa che non va, mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su Via della Povertà. Cenerentola sembra così facile, ogni volta che sorride ti cattura, ricorda proprio Bette Davis con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu, ma qualcuno gli dice di andar via e di non riprovarci più. E l'unico suono che rimane quando l'ambulanza se ne va è Cenerentola che spazza la strada in Via della Povertà. Mentre l'alba sta uccidendo la luna e le stelle si son quasi nascoste, la signora che legge la fortuna se n'è andata in compagnia dell'oste, ad eccezione di Abele e di Caino. Tutti quanti sono andati a far l'amore aspettando che venga la pioggia ad annacquare la gioia ed il dolore. E il buon samaritano sta affilando la sua pietà, se ne andrà al carnevale stasera in Via della Povertà. I tre re magi sono disperati, Gesù bambino è diventato vecchio, e Mr. Hyde piange sconcertato vedendo Jekyll che ride nello specchio. Ofelia è dietro la finestra, mai nessuno le ha detto che è bella. Ha soli 22 anni, è già una vecchia zitella. La sua morte sarà molto romantica, trasformandosi in oro se ne andrà. Per adesso cammina avanti e indietro in Via della Povertà. Einstein, travestito da ubriacone, ha nascosto i suoi appunti in un baule. è passato di qui un'ora fa, diretto verso l'ultima Thule. Sembrava così timido e impaurito quando ha chiesto di fermarsi un po' qui, ma poi ha cominciato a fumare e a recitare l'ABC. E da vederlo tu non lo diresti mai, ma era famoso qualche tempo fa per suonare il violino elettrico in via della povertà. Ci si prepara per la grande festa, c'è qualcuno che comincia ad aver sete, il fantasma dell'opera si è vestito in abiti da prete, sta ingozzando a viva forza Casanova per punirlo della sua sensualità, lo ucciderà parlandogli d'amore dopo averlo avvelenato di pietà. E mentre il fantasma grida, tre ragazze si son spogliate già, Casanova sta per esser violentato in via della povertà. E bravo Nettuno Mattacchione, il Titanic sta affondando nell'aurora, nelle scialuppe i posti letto sono tutti occupati e il capitano grida ce ne stanno ancora. Ed Ezra Pound e Thomas Elliot fanno a pugni nella torre di comando, i suonatori di Calypso ridono di loro mentre il cielo si sta allontanando. E affacciati alle loro finestre nel mare tutti pescano mimose lì là, e nessuno deve più preoccuparsi di via della povertà. A mezzanotte in punto i poliziotti fanno il loro solito lavoro, mettono le manette intorno ai polsi a quelli che ne sanno più di loro. I prigionieri vengono trascinati su un calvario improvvisato lì vicino, e il caporale Adolfo li ha avvisati che passeranno tutti dal camino. E il vento ride forte e nessuno riuscirà a ingannare il suo destino in via della povertà. La tua lettera l'ho avuta proprio ieri, mi racconti tutto quel che fai, ma non essere ridicola, non chiedermi come stai. Questa gente di cui mi vai parlando è gente come tutti noi, non mi sembra che siano mostri, mi sembra che siano eroi. E non mandarmi ancora tue notizie, nessuno ti risponderà. Se insisti a spedirmi le tue lettere, da via della povertà.
Dopo la ballata di Bob Dylan cantata da Fabrizio De André, parliamo di qualcosa di diverso, anche se poi ricaschiamo sempre nella povertà, nei problemi dovuti alle guerre, ai mercati, al capitalismo consumistico estremo, e purtroppo riparliamo anche di un atteggiamento dell'Italia in cui veramente non ci si può riconoscere, non si può riconoscere che il governo italiano prenda delle decisioni che sono ai limiti della legge quando non sono al di fuori della legge o delle leggi internazionali. Parliamo ovviamente della Sea-Watch con 47 persone a bordo che sta aspettando di poter attraccare in Italia nonostante i divieti di Salvini, le dichiarazioni facinorose del ministro dell'interno. E così succede che a un certo punto alcuni parlamentari dell'opposizione, ma anche del governo, e questo è il bello, che il governo che c'è è un governo a doppia faccia, a doppia mandata, perché le due facce si sono, come già detto, accordate su un contratto per cui ognuno fa gli affari suoi e l'altro appoggia gli affari degli altri in modo che di poter rimanere al potere. Come ha detto qualcuno, non è un governo di accordi, è un governo di potere. E alcuni parlamentari appunto sono saliti a bordo della Sea-Watch per chiedere il rispetto delle norme internazionali che tra l'altro costituzionalmente prevalgono su quelle nazionali. In parole povere cosa succede? Prima di tutto che appunto alcuni parlamentari che quindi sono immuni da certe cose, cioè, è chiaro che in teoria non dovrebbero manco rubare, però se vanno in carcere possono andarci, se vogliono salire su una nave possono andare perché hanno il diritto di farlo per poter osservare di persona che cosa sta succedendo e qual è la situazione, e quindi questo va benissimo, però il fatto che le leggi internazionali come la legge del mare, la legge dell'aria e altre leggi appunto dovute alla extraterritorialità, altre leggi dovute a accordi internazionali, quindi il fatto che un deputato o un giornalista possano salire su una nave militare o su una nave straniera è una cosa che è possibile, che è stata appunto anche appoggiata dalla Sea-Watch, perché chiaramente vogliono dimostrare che certe accuse fatte dal nostro ministro degli interni e da qualcuno che gli si è affiancato immediatamente per paura di perdere il suo posto, ecco, questi parlamentari sono saliti a bordo e hanno fatto un certo tipo di indagine che poi vedremo i risultati. Però bisogna anche ricordare, perché non si può dare dei titoli, degli appellativi, dei premi, ricchi premi e cotillon a questo governo, anche perché tutto questo e tutto il problema soprattutto il problema dei rientri, dei respingimenti in Libia, e questo è nato dal governo Gentiloni e dai trattati italo-libici della quella grande signora che è la signora Pinotti, fuorché ministro della difesa, perché è ministro del, come ha detto Bergonzoni, ha scritto la miglior difesa è l'attracco. Ecco, Bergonzoni è uno che sa giocare con le parole benissimo, e ha trovato questo tipo di analogia fra attacco e attracco. E quindi la signora Pinotti, che non è molto spiritosa tra l'altro, e il suo amico, collega, ex ministro degli interni, Minniti, che è stato l'iniziatore di un certo tipo di politica anti-immigrazione, quando Renzi ha incominciato a perdere quota, era già nell'occhio del ciclone evidentemente, è stato sostituito da Gentiloni, Minniti ha preso il posto di ministro degli interni e così siamo finiti in mano a qualcuno che ricorda tanto, certi li chiamavano gerarchi, ecco, sì, come quello attuale, per i respingimenti e la donazione di navi alla polizia libica. Quindi sono stati loro, la Pinotti e Minniti, che hanno iniziato questa politica e quindi hanno dato veramente una bella spinta a chi, come il nostro ministro dell'Interno, è amante di questo tipo di politica. Purtroppo siamo in questa barca e su questa fine di trasmissione cosa mettiamo? Beh, George Moustaki, Lo straniero, 1999, una bella canzone venuta fuori a Sanremo appunto nel 1999. Buona settimana a tutti.
Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più. Metà pirata, metà artista, un vagabondo musicista che ruba quasi quanto dà. Con questa bocca che verrà a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età. Ho fatto male a viso aperto e qualche volta ho anche sofferto senza però piangere mai. E la mia anima, si sa, in purgatorio finirà, salvo un miracolo oramai. Con questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di quest'amore senza età. Sarai regina e regnerai, le cose che tu sognerai diventeranno realtà. Il nostro amore durerà per una breve eternità, finché la morte non verrà. Il nostro amore durerà per una breve eternità, finché la morte non verrà.